Allora, è ancora questa presenza dell'essere che dicevamo, in quanto essere, questa vigilanza che ci fa restare comunque nella stessa identità senza affezione, come una invulnerabilità. Invulnerabilità, dice Levinas, nel subire che si chiamerà unità dell'io penso, solidità che significherà io voglio, intesa come un afferrare, come percezione trascendentale, la passività della ferita ricevuta che si capovolge in assunzioni, in sintesi, simultaneità sinottica della presenza. Il limite della razionalità o della vigilanza sarà compreso come un limite dell'attività, e in Kant la vigilanza del razionale supererà questo limite nella morale, che sarà piena vigilanza, piena razionalità e piena, vale a dire libera, attività. C'è questa assunzione di questa vulnerabilità, di questa passività iniziale. Questo lo dobbiamo, tra gli altri, a Kant, ma andiamo avanti. È notevole tuttavia che la nozione del razionale, legato al problema dell'essere, abbia bruscamente assunto in Kant un senso in un ordine diverso da quello della conoscenza. Pensate a cosa accade tra le due critiche, tra ragion pura e ragion pratica. Anche se di questo fatto essenziale all'umano nella tradizione occidentale la ragione conserva, malgrado la passività che in quanto imperativo categorico essa non mancherà di attestare, la sua pretesa all'attività, cioè la sua appartenenza iniziale e ultima alla categoria del medesimo. C'è molto da comprendere in questo periodare, questa ragione che conserva la sua pretesa all'attività. Certo, nella filosofia come sapere d'Occidente, la connotazione principale è questa dimensione dell'azione che parte dall'io, qui indicato come medesimo, dall'ego, dall'io penso, ben spiegato dalla percezione trascendentale kantiana. C'è questa caratteristica, l'io, che è identico a sé, che agisce. Ma in realtà nel dire questo si sussume un'idea che non si è potuta cancellare: il fatto che vi sia una passività previa. Questo rimane addirittura nell'imperativo categorico. Pensate alla celeberrima magistrale chiusura della ragion pratica kantiana, dove più dell'infinito sopra di noi, attestato dalla volta celeste, ciò che Kant celebra è un infinito che pare addirittura più infinito. Kant stesso sembra usare un'espressione che razionale non è più, talmente è travolto egli stesso, lui il principe della razionalità illuministica, lui ad attestarci lo stupore per questa attestazione di infinito che è la presenza della coscienza morale, di questo riconoscimento del bene in noi, l'imperativo etico di ciò che non è esterno, di ciò che noi ritroviamo già all'interno della nostra coscienza, ma dunque già una coscienza che ha in sé una potenza deflagrante straordinaria. Non è una coscienza chiusa nella sua medesimezza, nel suo essere identità chiusa in sé, capace di agire roboticamente, automaticamente, appunto come un automa. È una coscienza vulnerabile e ferita nel cuore stesso della sua datità, nel modo stesso di essere qui, nata, viva. Essa è, sì, coscienza di sé, ma data a sé. Ora, noi siamo abituati dalla ratio occidentalmente intesa a comprendere la ragione come quella identità che si pone come io penso. Identità che si identifica, dunque che torna a sé, sotto la forma della coscienza di sé. Non a caso noi diciamo riflettere o diciamo pensiero speculativo, tutte immagini ottiche della rifrazione. L'io torna su di sé, l'io si riflette, l'io riflette su di sé. E questa che si produce come coscienza di sé è un atto di identificazione. Oppure, dice Levinas, un'identificazione in atto. Nel momento in cui si compie l'identificazione, io mi sono posto e riconosciuto come io. Dunque c'è questa forza che ritorna a sé secondo un itinerario, ricordate l'avventura, ci ho detto poc'anzi, l'avventura teoretica. Ora, questo itinerario si fa strada attraverso il mondo e la storia dell'umanità. Non stiamo parlando di altri mondi, stiamo parlando della Terra e della storia. Qui accade questo itinerario. Esso si fa strada qui, nella storia di ciò che noi siamo. La razionalità della ragione, sotto forma di coscienza, non lascerebbe così nulla al di fuori. L'energia di ritorno a sé della identificazione vis forme, questa forza formalizzante, è l'attività di ogni atto e se disubriacatura, disubriacatura nel medesimo, un ritorno a sé. Questa è, diciamo, la spiegazione base di ciò che la ragione è. Essere in questo stato di sobrietà, di vigilanza, capacità di identità e di ritorno a sé. Vedremo che questo a Levinas non basta. Vediamo nel secondo paragrafo che cosa ci suggerisce. Senza contestare la conoscenza, devo fare per forza un passo all'indietro. La fenomenologia husserliana, scrive Levinas, preoccupata della ragione in quanto presenza dell'essere che invoca come principio dei principi, come razionalità della ragione, l'abbiamo già usata questa espressione che sembra ridondante, come fa a parlare Husserl di razionalità della ragione? Proprio quello stiamo indagando. Cosa sarà questo principio? L'intuizione, che è stata tuttavia la critica più rigorosa dell'evidenza, e questo fin nell'evidenza dei nessi logico-matematici. La fenomenologia husserliana ha preservato contro ogni psicologizzazione tutto questo. Ora, se abbiamo almeno a tratti presente l'itinerario compiuto da Husserl, senza mai contestare alla conoscenza il privilegio di detenere l'origine del senso, la fenomenologia non cessa di ricercare dietro la lucidità del soggetto e l'evidenza di cui essa si appaga come un sovrappiù di razionalità. Cioè questa lucidità del soggetto identico a sé, capace di dire io, forte in questa chiusura egologica. La forza del io penso, che davvero rende un buon servizio ai saperi, ma la fenomenologia che Levinas apprende da Husserl e che elabora in maniera originale a sua volta, cerca sovrappiù di razionalità. Tale sovrappiù è questo che ci interessa, altrimenti non ci occuperemmo di ermeneutica dell'esperienza religiosa, non ci occuperemmo della fatica di dire il principio come Dio. Ora, tale sovrappiù non si ridurrebbe né a una risalita al principio incondizionato di una deduzione, quindi non parliamo di Dio attraverso una dimostrazione della sua esistenza, né a una qualsiasi intensificazione della luminosità, né all'allargamento dell'orizzonte oggettivo dell'apparire, saremmo ancora nella dimensione ontologica in questo caso. Questo orizzonte oggettivo dell'apparire dovrebbe sopprimere il carattere parziale del dato restituendo la parte dell'essere, cioè ricadremmo nella ricerca del noumeno kantiano. Tante filosofie hanno conosciuto il loro scacco, ha conosciuto lo scacco la fenomenologia husserliana, perché non è riuscita a essere quella assoluta trasparenza che avrebbe desiderato essere, ma ha subito uno scacco anche il criticismo kantiano, che non è riuscito ad arrivare a ciò che sarebbe stato l'apice di una metafisica critica. Ora, non è questo sovrappiù di razionalità, cosiddetto, non è la pretesa alla totalità. Un sovrappiù di razionalità rispetto a ciò che ne contiene l'evidenza si ottiene in fenomenologia, secondo Levinas, attraverso un cambiamento di livello, tramite un approfondimento, che possiamo provare a realizzare in questo modo preciso. Si tratta di risvegliare in un soggetto assorbito in tutta lucidità dal suo oggetto una vita che l'evidenza assorbì e fatto dimenticare o reso anonima. Ricordate il richiamo imperativo proprio? Non dormire, occorre filosofare. Poi ci ha parlato di avventura teoretica, ci ha parlato di itinerario che si fa strada nel mondo e nella storia dell'umanità e attraverso di esse. Ora ci spiega che per attingere questo sovrappiù di razionalità, per trovare la razionalità della ragione, occorre impegnarsi a risvegliare nel soggetto che siamo. E come siamo? Siamo assorbiti, pur lucidi, quindi non addormentati, non ubriachi, lucidi, come l'uso della ragione, della logica ci hanno insegnato a fare. Questo soggetto assorbito dall'oggetto. Il soggetto critico, il soggetto che si occupa di gnoseologia è assorbito dal suo oggetto. Ma in questa identità che qualifica anche l'itinerario conoscitivo, ciò che è da risvegliare è la potenza di una vita che l'evidenza è la verità raggiunta attraverso la logica, è l'apparire nella luce dell'essere, ciò che si ritiene pienamente manifesto, quell'evidenza ha assorbito la vita, cioè quella potenza di luminosità, come quando guardiamo d'estate un paesaggio totalmente assolato, fortemente assolato, è come se per un attimo non vedessimo più nulla. Ecco, qualcosa del genere ci sta parlando qui Levinas. Questa evidenza ipertroficamente razionale, potremmo dire, ha assorbito la vita, ce l'ha fatta dimenticare, l'ha resa anonima. Quando diciamo vita, magari tutt'al più parliamo di biologia o di storia di eventi narrabili, non di vita ricordata nella sua vitalità che ha un nome. Si tratta di scendere dalla entità illuminata nella evidenza, quindi dal piano dell'ontologia, verso e quindi dal piano della gnoseologia oggettivante, concettualizzata, verso il soggetto che vi si spegne piuttosto che annunciarsi in essa. A quel livello lì il soggetto è morto, è spento, non è più vivo, non si annuncia lì. Occorre ricercarlo altrove.